One Podcast con Enerbit, The Positive Nutrition Company. Innovazione ed emozione al fianco di chi fa sport è attento al benessere e alla forma fisica.
One Podcast. Bentrovata Elena Casiraghi. Se la puntata dei grassi era quella che un po' tutti temevamo, insomma, abbiamo imparato però a non temerli.
No,
giusto?
Assolutamente, okay. Sono i nostri amici ormai.
Bene, sono sicura che questa invece è quella che tutti, o meglio tutte,
direi,
sogniamo di sentire. Oggi parleremo di gonfiore, che sia addominale, quindi legato a stomaco e intestino, o che colpisca altre parti del corpo, quindi legge la voce ritenzione idrica e cellulite.
Presi.
Quindi non perdiamo tempo e iniziamo subito. Elena, aiuto! Il mondo dell'alimentazione è una vera e propria giungla.
Diete con copyright, superfood, regimi alimentari per vivere 100 anni.
Beh, è il momento di fare un po' di chiarezza.
Io sono Elena Casiraghi, esperta in nutrizione.
Io sono Alessandra Patitucci, sportiva della domenica. E questo è Buono a Sapersi.
Guida consapevole, ma soprattutto semplice, per un sano stile di vita.
Il mio compito, come sempre, che poi è anche la ragione per la quale abbiamo deciso di fare questo podcast, è riportarti notizie che si diffondono erroneamente online.
Sì,
lo sai che è la mia passione. Non ti dico sul tema gonfiore, cellulite, insomma, possiamo andare avanti ore. Te ne leggo alcuni.
Vai.
Allora, la ritenzione idrica è un problema che riguarda solo le persone in sovrappeso. Mm-hmm. Il gonfiore addominale è sempre legato all'alimentazione. Mm. La cellulite può essere eliminata completamente con l'esercizio fisico,
parliamone.
Ma magari tutti i problemi intestinali possono essere risolti con probiotici.
Allè.
E queste sono solo le prime quattro che ho trovato.
Buono.
Quello che ti posso dire è che con tutti i soldi che io ho speso per i prodotti anticellulite potevamo andare in due alle Maldive.
Buono.
Ma partiamo dall'inizio con la nostra infarinatura, che in questo caso non vi gonfierà, sull'argomento. Il mondo del gonfiore ha mille sfaccettature. Può riguardare l'intestino, lo stomaco e le gambe. Può essere legato a digestione, ritenzione e cellulite. Ma mettiamo un po' d'ordine.
L'intestino è considerato il nostro secondo cervello e ha il compito di assorbire i nutrienti, proteggerci da agenti patogeni e difendere l'organismo tramite la sintesi di cellule immunitarie.
Lì dentro proliferano miliardi di batteri, buoni e cattivi, la cosiddetta flora batterica, che per funzionare bene deve mantenersi in equilibrio.
La pancia gonfia è in genere il sintomo di un accumulo di gas. Possono causarlo alcuni cibi, bevande gassate, lo stress, gli ormoni e brutti vizi come ad esempio fumare o mangiare senza masticare abbastanza.
Il gonfiore che non riguarda l'apparato digerente, che colpisce generalmente le gambe, è dato da ritenzione idrica e cellulite.
La cellulite è un disturbo del tessuto connettivo che interessa il tessuto adiposo sottocutaneo.
Le aree colpite si caratterizzano per la presenza di buchi e depressioni, la cosiddetta buccia d'arancia.
Nel pensiero comune, mangiare bene contrasterebbe la pancia gonfia e bere molto e fare tanto sport è il rimedio per la cellulite.
Ma è davvero così? Allora, chi ci sta ascoltando mi dovrà perdonare, ma io non posso non iniziare questa puntata con l'argomento che più mi interessa, è la cellulite.
Ok.
Spesso si pensa che sia un problema solo delle persone con qualche chilo in più.
Non è così, Ale. E sai perché? Perché indipendentemente dall'età, che non è peraltro un fattore determinante, considera che è presente nell'85% delle donne. In minor percentuale, però, sia chiaro, è anche presente negli uomini.
Vi quindi sta bene. Il 15% di voi che non ha questo problema può spegnere e non ascoltarci.
No.
Però siete fortunatissime. Ma spiegaci di cosa si tratta esattamente.
Allora, la cellulite è un disturbo, nello specifico un'infiammazione del tessuto connettivo, possiamo definirla così. Tessuto connettivo è quello situato sotto la cute,
okay.
Ovviamente io sto sempre semplificando.
Sì.
Un tessuto che contiene molti adipociti. Gli adipociti sono le cellule che contengono il grasso e contiene anche dei vasi sanguigni e vasi linfatici. Quindi, sempre continuando la nostra semplificazione, con la cellulite si ha una ritenzione di liquidi che determina una difficoltà della circolazione in quella zona del corpo, che generalmente, soprattutto per noi donne, è un po' le cosce fondamentalmente. Sì. Se la ritenzione non viene risolta attraverso un'opportuna alimentazione antinfiammatoria, di cui parleremo magari più tardi, che considera si intende con depurazione ad esempio del fegato e controllo dell'assunzione degli zuccheri, giusto per iniziare, si ha comunque un aumento del tessuto fibroso e una diminuzione di quello elastico. Questo evento porta ad aggravare ulteriormente la circolazione e dunque anche la cellulite.
Io sapevo però che ci sono diversi, diciamo, stadi di questa infiammazione. Quali sono?
Considera che la cellulite potrebbe avere quattro stadi, potremmo definirli così, tre o comunque quattro stadi. La prima è la cellulite endematosa, che è la fase iniziale in cui prevale il ristagno dei liquidi nei tessuti che è dovuto all'aumento dell'acido ialuronico.
Ok.
La seconda fase è la cellulite fibrosa. Poi abbiamo la cellulite sclerotica molle e infine, come sua figlia, la cellulite sclerotica.
Che hanno dei nomi tremendi, sclerotica, va bene. È ovvio che su corpi estremamente sportivi e attenti all'alimentazione, come ad esempio quelli delle sportive di professione, non è proprio comune vederla, cioè almeno a me capita di guardare, non so, le Olimpiadi, certo, le centometriste, non la vedo la cellulite. Ma sulle sportive della domenica come me, che comunque mi alleno tre volte a settimana, tutto sommato ho una buona alimentazione, un'alimentazione sana, invece c'è.
Sì.
Quindi la sua presenza può non dipendere solo dallo stile di vita?
Allora, considera che a differenza di quanto dicevi tu, anche le atlete di alto livello possono soffrire comunque di cellulite. È il caso per esempio di alcune cicliste, canottiere, canoiste, sciatrici, però di questo ne parleremo dopo. Ma facci caso, sono tutte attività che ci costringono, a parte lo sci, a stare in posizione grosso modo seduta.
Ok.
Ma appunto, rimandiamo l'argomento a tra poco. In ogni caso, di base sembrerebbe essere legata anche a fattori genetici. Anche se ci sono dei fattori che ne favoriscono l'insorgenza e lo sviluppo, come fattori ormonali, con forte presenza di estrogeni e progesteroni, il consumo di alcol e anche il fumo, ovviamente, come anche, attenzione, la sedentarietà, cioè non solo il fatto di fare poca attività fisica o non farla per niente, ma proprio permanere in stazione seduta per lungo tempo e ancor di più aggravante con abbigliamento stretto.
Ottimo, tutto quello che faccio io sostanzialmente. Però diamo qualche consiglio pratico per migliorare la situazione di chi ne soffre.
Ok, allora gli sport ciclici come il cammino e la corsa, se effettuati a un'intensità aerobica, sono in realtà potenti nemici della cellulite per via del fatto che favoriscono una miglior circolazione, compresa quella dei vasi sanguigni, che sono quelli più sottili, quindi favoriscono la microcircolazione, che sono i primi in realtà a soffrire del ristagno di liquidi e quindi anche dell'infiammazione. Ancor di più, ovviamente, va da sé le attività in acqua, come il nuoto, poiché oltre a favorire già di per sé il microcircolo con l'eliminazione dei ristagni di liquidi, la pressione leggera che l'acqua esercita sui tessuti, quindi sul nostro corpo, crea un lieve massaggio che spinge ulteriormente a drenare.
Ottimo. Pensa che però ci sono alcuni o alcune che sostengono che la corsa la peggiori. Peggiore la cellulite, è vero?
Ci arrivano tante domande di training center sull'argomento. Allora, dipende dall'intensità e dai recuperi, perché una corsa sempre ad alta intensità inevitabilmente è impattante e potrebbe favorire, per chi ne è predisposto, lo sviluppo della cellulite. Se peraltro, come aggravante, non abbiamo anche delle sane abitudini, cioè l'elenco che ti ho fatto poco fa, a partire appunto dall'alimentazione e magari anche dall'abuso, diciamo così, di sedentarietà. Questo non significa che la corsa causa la cellulite, sia chiaro, ci tengo che sia chiaro questo argomento. Quello che dobbiamo fare è inserire nel nostro piano anche allenamenti a ritmo più lento e continuato, cioè l'intensità di corsa a cui riusciremmo, per intenderci, a parlare con un compagno di allenamento, perché questi favoriscono la vascolarizzazione.
Ok, oltre allo sport, quali altri consigli possiamo dare, alimentari e non?
Dal punto di vista nutrizionale, alcuni studi mettono in luce che gli acidi grassi omega 3, ancora loro, possano contribuire alla riduzione della cellulite, proprio perché favoriscono la risoluzione delle infiammazioni. Inoltre favoriscono anche la circolazione sanguigna.
Allora, e ti pareva che questi omega 3 non facessero qualcosa? Devo dirti che però, scusami Elena, io li prendo e ce l'ho lo stesso. Comunque,
certo.
Altri suggerimenti oltre gli omega 3?
Ma infatti sono tutti fattori che concorrono tra loro.
Certo.
Al fianco dell'esercizio fisico costante a intensità moderata, poi è importante anche l'alimentazione e lo stile di vita, quindi chiariamolo una volta su tutte. Evitare di fumare perché riduce la microcircolazione, ridurre ad un consumo occasionale gli alcolici, consumare un'abbondante quantità di verdura, in particolare quella a foglia verde come l'insalata, spinaci, biete, coste, le erbette, ma anche i finocchi e il sedano e i carciofi, argomento di cui parleremo più tardi. Sì. E poi dormire in media almeno 7 ore a notte, ad ogni modo mai meno di 6. E soprattutto dormirle bene, cioè senza interruzioni e con un'adeguata quantità di sonno profondo e anche fase REM. Ultimo, non ultimo, idratarsi in maniera opportuna.
Ma a proposito di questo ultimo punto, quindi idratarsi, ma non è un controsenso che per contrastare la ritenzione uno deve, cioè devi eliminare i liquidi in eccesso, ma invece devi, è necessario bere? Cioè, spiegaci come funziona.
Allora, l'errore principale è spesso il bere poca acqua durante la giornata, quindi ricordo che un corretto stato di idratazione prevede come indicazione basica, sia sì, chiaro, l'assunzione di circa 8, eventualmente 10 bicchieri di acqua, uno ogni ora del giorno. Questo non significa che se beviamo il doppio di quello che ci serve, allora combattiamo la cellulite, perché se poco fa bene di più fa meglio, non funziona così, sia chiaro. Anzi, il contrario, perché potremmo imbibire alcuni tessuti e organi, tra cui il fegato, il cui ottimale funzionamento, ricordo, sta alla base del benessere e quindi anche della riduzione della cellulite.
Infatti, sempre sul tema di bere, sapevo che il fegato gioca un ruolo importante. Negli anni mi sono documentata. Anche
infatti,
se
quante ne sai?
Non ho ottenuto grandi risultati, però teoricamente
la teoria
ne so.
La sai.
Esatto, quindi dicevamo del fegato.
Esatto, è correttissimo Ale, un'informazione precisa. E depurare il fegato, appunto, è un altro impegno, quindi al fianco del nostro stile di vita corretto con le piccole indicazioni che vi abbiamo fornito prima, anche il fegato deve lavorare bene. Se il fegato lavora meglio, allora libera la bile e anche i ristagni di tossine vengono eliminati con maggior facilità. Considera che il nostro fegato impiega 6 settimane per rigenerarsi completamente.
Pochissimo, pensavo di più.
Sì, sì. Pensavo il contrario.
Vedi?
Attraverso un processo di depurazione regolare è possibile apportare alcuni grandi cambiamenti al nostro organismo e quindi anche al nostro benessere, che si possono vedere anche a occhio nudo. La maggior parte dei fastidi sono infatti dovuti al fatto che il tuo corpo non riesce ad eliminare correttamente queste tossine che ristagnano.
Ok, quindi per prevenire la cellulite il fegato deve essere estremamente performante.
Esatto.
Ci sono alimenti che in qualche modo aiutano il fegato, ma anche i reni, sì, mettiamoli dentro, a lavorare meglio, quindi a contrastare questa ritenzione?
Certo, come ti dicevo prima, le verdure. Quindi cetrioli, finocchi, carciofi crudi e cardi depurano il fegato, come anche tutte le verdure amare a foglia, come l'indivia belga, la cicoria, la scarola, gli asparagi. E poi anche la cipolla, che è un ortaggio molto prezioso che stimola la diuresi e il drenaggio dei tessuti, per il fatto che contiene i flavonoidi, come ad esempio la quercitina. Evitiamo la cotta però se possibile, quindi cipolla rossa bianca, piccola fresca, così come anche il porro. D'estate poi la cipolla sta bene nei pinzimoni e nelle insalate fredde di legumi e di cereali e anche in quelle miste colorate. Insieme poi al pomodoro, che è un toccasana perché ne contrasta l'eccesso di sali minerali che potrebbero ristagnare nei tessuti e quindi richiamare ulteriormente acqua.
Ottima notizia, io adoro la cipolla cruda, meno magari il mio fidanzato. Comunque,
condividete insieme l'aperitivo,
esatto.
No?
Andiamo nel pratico. Ci sono cotture che non aiutano la cellulite per le verdure di qui sopra, ad esempio. Come
certo,
le dobbiamo cucinare?
Allora, guarda, penso che ti sorprenderò, secondo me. Bollendo a lungo le verdure, queste si impregnano di acqua, così i sali minerali contenuti in queste stesse verdure si aggregano in cristalli che saranno più faticosi da eliminare per i reni, gli organi che volevi coinvolgere prima,
sì,
tu, favorendo il gonfiore e anche la ritenzione. Quindi, bisogna dirlo, la miglior cottura è sempre quella saltata in padella con olio extravergine di oliva, di cui la dottoressa, ad esempio, Sara Farnetti, che è un medico funzionale, sponsorizza sempre proprio per questi motivi.
Bellissimi, sono felicissima di questa cottura, niente più bolliture, olè.
Esattamente.
Io ovviamente avrei detto il contrario, quindi abbiamo archiviato la cellulite più o meno adesso, insomma dovremmo,
sì,
aver capito tutto. È arrivato il momento di un altro gonfiore, parliamo della pancia. pancia gonfia. Stiamo parlando del nostro secondo cervello, ovvero l'intestino.
Esatto, assolutamente.
E in tantissimi ci hanno scritto anche, insomma, sui nostri social, sì, soffrono di pancia gonfia, dolori e stitichezza. Quindi cosa dobbiamo fare?
Guardale, tanti ascoltatori mi hanno aiutato a formulare un po' queste domande, quindi sì, a sviscerare in tutti i sensi l'argomento intestinale. Pensa che da un sondaggio su un campione di 73.000 persone di 33 paesi differenti, che è stato pubblicato su una rivista scientifica molto importante che è Gastroenterology, sì, è emerso che il 40% delle persone lamentava disturbi gastrointestinali, dalla stitichezza alla sindrome dell'intestino irritabile. I disturbi sono conosciuti, questo è fantastico. Le soluzioni un po' meno, nel senso che devono essere individualizzate, poiché ciascuno ha la propria pancia. Pensa che non ci sono al mondo due persone uguali, soprattutto se le vogliamo osservare dal punto di vista dei batteri intestinali.
Bellissimo, questa me la rivendo. Per capire meglio, cosa c'è nel nostro intestino?
Allora, nell'intestino di ciascuno di noi vivono miliardi di batteri che, in relazione alla loro attività ed effetto sulla salute, possono essere suddivisi in commensali, quindi cioè con un'attività di tipo neutrale, sì, patogeni, dunque diciamo così un po' negativi, e probiotici, ovvero quelli che nutrono la vita, probios, quindi pro vita, e dunque positivi. L'habitat intestinale nel suo complesso contiene, si stima, tra 500 e 1500 specie di differenti batteri. Di base però ne abbiamo alcuni in comune, che sono circa 57 di queste specie.
Ottimo.
Già dal primo tratto dell'intestino iniziamo a incontrarne, anche se la parte più, diciamo così, popolata è quella inferiore dell'apparato digerente, dunque nell'intestino crasso, che è un po' l'ultima parte. Infatti un importante fattore che determina la diversità delle popolazioni batteriche è la motilità intestinale, cioè i movimenti del nostro intestino. Quindi quelle contrazioni della muscolatura dell'intestino che servono per spingere verso il basso quello che resta del cibo nella fase finale della nostra digestione.
Ok, fin da piccoli però ci hanno abituati a pensare che batterio uguale male. In che senso i batteri probiotici sono buoni? Cosa fanno di diverso i probiotici?
Hai ragione Ale, nel senso che i batteri hanno purtroppo un'accezione negativa, perché per esperienze personali, appunto leggi ad esempio infezioni, malanni, conosciamo solo un gruppo di questi, sì, appunto i patogeni. Tuttavia è importante ricordare che molti batteri sono fondamentali per il funzionamento di ecosistemi come quelli presenti nell'intestino. I batteri intestino infatti svolgono diverse funzioni vitali, tra cui aiutare la digestione, produrre vitamine essenziali come alcune del gruppo B, come anche alcuni tipi di acidi grassi, e svolgono un ruolo importante nel mantenimento anche del sistema immunitario.
Immagino a questo punto sia per questa sovrappopolazione di batteri che è importante mantenerne l'equilibrio tra i buoni e tra i cattivi.
Esatto, e non solo. Ci sono fattori specifici che possono alterare questo delicato equilibrio intestinale. Quindi non possiamo considerare questa popolazione di batteri intestinali come qualcosa di statico. Si tratta di un organismo dinamico che evolve nelle diverse fasi della vita. Pensa che nella donna in particolare nel corso del ciclo mestruale e anche durante la gravidanza e la perimenopausa ci sono delle variazioni importanti di batteri intestinali, come anche alcune sostanze possono influenzare questo delicato equilibrio, primi su tutti i dolcificanti, sia di sintesi che di origine naturale.
Io oramai li odio i dolcificanti, ma sono il male. Iniziamo a dare qualche consiglio per evitare il gonfiore addominale legato all'intestino, ovviamente.
Certo, allora, ecco alcune abitudini da adottare. Prima di tutto consumare il pasto seduti e senza distrazioni. Lo dico anche per me, lo so. Quindi via telefoni, TV spente, niente distrazioni.
Sì.
E poi mi raccomando, masticare. Infatti si dovrebbe masticare ogni boccone almeno 35-40 volte, meglio se 50, snervante. Considera che in media noi mastichiamo solo 15 volte, quindi considera innanzitutto che è tantissima l'aria che ingurgitiamo e al tempo stesso non sminuzziamo adeguatamente comunque il cibo.
No, ma devi capire che 50, cioè 50 volte, come faccio? Già solo la pausa pranzo, ora che ho finito di masticare, si è conclusa in un'ora. Comunque, io ho ad esempio l'abitudine di divorare il pranzo e la cena e infatti spesso mi gonfio.
È vero, ma capita un po' tutti, quindi sei in buona compagnia. Dobbiamo provarci, quindi bisogna mangiare senza fretta. In generale dovremmo vivere con più calma. Lo so che dico una banalità, ma è un grosso bisogno. Siamo abituati infatti a mettere un impegno dopo l'altro, senza pause. Anch'io stessa ci ho fatto caso. Finisce una cosa, inizi subito l'altra, non c'è mai un momento per riposarsi. Il problema è che il nostro cervello e il nostro intestino non sono programmati per questo, quindi i livelli di stress ovviamente aumentano. E quando si dice che l'intestino è il nostro secondo cervello, non è una metafora, è proprio così. Noi abbiamo un cervello viscerale. Nel nostro intestino ci sono almeno 500 milioni di neuroni, che sono in stretta e continua comunicazione con quelli del cervello che sta all'interno del cranio, per intenderci. Non a caso si dice agire di pancia. Come abbiamo imparato, nei periodi particolarmente carichi di tensione, il nostro organismo sintetizza maggiori quantità di cortisolo e anche di adrenalina. Il microbiota, cioè l'insieme dei batteri intestinali, interagisce proprio con questi ormoni e mediatori chimici.
Microbiota e flora batterica sono sinonimi o sono cose diverse?
Bella domanda, Ale, perché non sono esattamente sinonimi, anche se vengono usati come tali.
Sì.
Il termine flora batterica deriva dal fatto che per molto tempo i regni viventi erano suddivisi in animali e piante, con i batteri annoverati ovviamente nel regno flora. Da qui l'accezione di flora batterica. Oggi la suddivisione prevede invece ben 6 regni viventi, tra cui appunto i batteria. Dunque, non solo non ha più senso descriverli come tali, ma in realtà questa definizione, quindi flora batterica, descriveva solo l'insieme dei batteri buoni.
Ah.
Oggi sappiamo che l'intestino è abitato anche da microorganismi patogeni, quindi tutt'altro che buoni quando sono in eccesso.
Ok, quindi lo stress, come sempre, ormai ultimamente a me sempre dicono è stress, ok?
Eh sì.
È tra i principali antagonisti dei batteri buoni dell'intestino.
Esattamente. E considera che questo squilibrio tra buoni e cattivi, detto disbiosi intestinale, può avere come conseguenza l'emergenza di funghi come ad esempio la candida albicans e virus quali caudovirales. E se le difese immunitarie non riescono a contrastare questi nemici, aumenta fortemente anche il rischio di ammalarsi ovviamente. Considera che nelle persone che soffrono di disbiosi intestinale si possono riscontrare anche concentrazioni anomale di batteri che producono metano, ed ecco qui il gonfiore di pancia che spesso accusiamo, e quantità inferiori di batteri cosiddetti amici, quali i lattobacilli e i bifidobatteri.
A proposito di gas, ci sono degli alimenti che possono aumentarne la produzione? E secondo me varierà poi da persona a persona, perché a me ci sono alimenti strani, tipo la cipolla, vai a capire perché. Comunque, prego, diciamo, quelli che quasi sicuramente, insomma, possono produrlo il gas.
Pensa che quando ho scritto appunto per avere un supporto, uno sviluppo di questa puntata, molti mi hanno detto, ma perché allora anche i finocchi mi gonfiano? Quindi probabilmente perché li consuma cotti, impregnati di acqua, come dicevamo prima, potrebbe essere. Allora, ti faccio un po' un elenco di questi alimenti.
Sì.
Allora, innanzitutto tutti gli alimenti junk food che contengono non solo zuccheri ma anche grassi saturi, idrogenati, insomma quelli che nella puntata sui grassi abbiamo imparato a conoscere come non vantaggiosi, insomma da evitare.
Cattivini.
Cattivelli. Cioè. Poi un eccesso di proteine, e tra un attimo spiegheremo perché,
sì.
E come dicevo prima anche gli edulcoranti, quindi l'aspartame e la stevia possono essere sì una semplice strategia per ridurre il rischio di aumento di peso ponderale o comunque l'obesità, come ha descritto l'OMS, oppure anche problemi legati all'iperglicemia, vedi la puntata sugli zuccheri se volete approfondire. Un recente studio pubblicato su Cell, un'altra rivista scientifica molto impattante, suggerisce tuttavia che in alcune persone questi dolcificanti, se consumati d'abitudine, potrebbero modificare il microbiota e causare gonfiore. Con però una variabilità, come dicevi un attimo tu, da persona a persona, ovviamente.
Sempre a proposito di gonfiore, questo è un classico, moltissimi lo ricollegano all'assunzione dei legumi.
Sì.
Intanto è un falso mito, e se non fosse, possiamo dare dei consigli pratici per evitare che succeda, quindi consumare legumi con più serenità?
Certo, anche perché comunque i legumi sono degli alimenti preziosissimi, davvero. Allora ecco qualche consiglio per meglio tollerarli. Primo, lasciate in ammollo i legumi in acqua di buona qualità per una notte intera o ad ogni modo per un minimo di 6-8 ore.
Scusami, l'acqua di buona qualità qual è? È quella della bottiglia, diciamo,
sì, o comunque
filtrata.
Esatto, acqua esattamente, che sia un'acqua, mi viene da dire di buona qualità, ecco, che anche a colpo d'occhio o di sapore ci sembri buona, insomma.
Ok, scusami, vai avanti.
No, giusto. Si può aggiungere poi a scelta la barba ad esempio dei finocchi, quindi quella che di solito tendiamo a buttare via invece è preziosissima,
ecco.
Oppure l'alga kombu o ancora più semplicemente le foglie di alloro. Il motivo è che contengono naturalmente gli enzimi digestivi che possono favorire la digestione e velocizzare anche la cottura.
Altro consiglio?
Durante la cottura elimina la schiuma che si forma e in seguito non utilizzare l'acqua né dell'ammollo né della successiva cottura per altre preparazioni, perché questa schiuma è composta da alcuni zuccheri complessi come il raffinosio, che peraltro si trova anche nei pistacchi, ecco perché in alcune persone i pistacchi gonfiano, e poi anche il verbascosio, che potrebbero fermentare a livello intestinale, poiché non sempre abbiamo la quantità adeguata di enzimi digestivi per metabolizzarli. Insomma, dobbiamo allenare questi enzimi.
Ok, altro consiglio?
Terzo consiglio, sciacqua i legumi una volta scolati sotto l'acqua corrente. Questo piccolo passaggio permette di eliminare ulteriormente le ultime sostanze che ci potrebbero creare quel fastidioso gonfiore.
Ultimo e quarto consiglio per questi legumi difficilissimi da gestire.
Sì, ma poi impareremo e diventerà un'abitudine. Ricordati di non consumare i legumi avanzati da più di 2 giorni e aumentare con graduale frequenza il consumo dei legumi stessi, così da adattare progressivamente anche il tuo intestino a meglio tollerarli.
Ottimo, sappiamo come cucinare le lenticchie.
Per il prossimo Capodanno.
Esatto. Tornando ai batteri buoni, cosa possiamo suggerire ai nostri ascoltatori per un giusto apporto che aiuti il nostro intestino?
Allora, guarda, di questo argomento ne ho parlato con una vera esperta, che è la dottoressa Silvia Barbaresi, che è una biologa molecolare, ricercatrice scientifica e nutrizionista, oltre che autrice di un libro che mi è piaciuto molto, che si chiama Microbiota e Sport, che mi ha dato questi consigli. Primo consiglio, seguire uno stile alimentare il più possibile variegato, con verdura, proteine di qualità e grassi buoni, quindi vedi alla voce olio extravergine di oliva, avocado. Inserire tutti i giorni alimenti fermentati, come ad esempio il kefir, oppure quegli yogurt funzionali per il mattino, oppure anche il tè kombucha. Questo per mantenere un equilibrio nei batteri intestinali. Questo di base, quindi food first.
Come sempre, il cibo è il nostro migliore alleato.
Certo.
Altre sostanze invece che possono aiutarci?
Guarda, molto interessante è l'inulina, di cui mi sono appassionata. Appartiene alla classe dei prebiotici, che sono componenti alimentari non digeribili, che stimolano la proliferazione di numerosi batteri che sono benefici nel colon, quindi in una parte precisa del nostro intestino. In particolare questa inulina, soprattutto estratta dalla cicoria, viene utilizzata come fonte nutritiva di batteri buoni, che si riproducono neutralizzando sotto numerosi aspetti anche quelli patogeni.
Quest'inulina noi dov'è che la troviamo? Dicevi nella...
cicoria.
Cicoria.
Esattamente, quindi la troviamo nella cicoria, nei carciofi, ma ora considera che è così importante ed è stata riconosciuta dalla scienza per tutti i suoi benefici anche come una sostanza funzionale. E proprio per questo viene inserita anche in alcuni snack con proteine, proprio per questi suoi benefici scientificamente riconosciuti.
Fantastico. Ma ci sono degli esami specifici che si possono fare per capire lo stato della nostra flora batterica ed eventualmente, insomma,
intervenire di conseguenza? Certo che ci sono. Allora, attraverso un esame delle feci possiamo capire quali sono le specie di batteri da nutrire. Qualora non fosse possibile effettuarlo, allora integrare un mix di bifidobatteri se vogliamo intervenire con appunto questo tipo di sostanze, oppure anche dei lattobacilli. Potrebbero andar bene, ma ricordatevi che la personalizzazione sarebbe l'intervento più opportuno se si vuole andare un po' alla radice di eventuali problemi ed evitare soprattutto il fai da te, se non con questi piccoli consigli. Allora Ale, facciamo un attimo di chiarezza.
Sì.
Devi sapere che i prebiotici sono precursori di tutti i batteri, buoni e cattivi, mentre i probiotici nutrono solo alcuni ceppi di batteri. Proprio per questo, come ti dicevo poco fa, è importante conoscere quali nutrire e associare quelli opportuni al sintomo accusato, ovviamente.
Mi hai convinta, vado a fare l'esame delle feci, mi sa,
sì,
così almeno so cosa, quali nutrire. Altro grande classico che porta al gonfiore è la stitichezza. Come ci dobbiamo comportare? E anche qui immagino, come sempre, che cibo e acqua e idratazione siano fondamentali.
Certo, consigli base. Pensa che la stitichezza non è uguale per tutti, ne esistono infatti almeno 3 tipi, a seconda dei quali vi è un intervento specifico.
Ma
proprio per questo, anche in questo caso, dovrebbe essere individualizzato l'intervento. Quindi un consiglio: quando avete meno di 3 evacuazioni ogni 7 giorni, quindi quando si ha anche una tendenza o la necessità a sforzarsi, e anche in presenza di feci a palline, è bene rivolgersi al medico, che potrà, come dicevo un attimo fa, analizzando il vostro stile di vita e fattori genetici, individuare l'intervento nutrizionale più adatto a voi stessi. Infatti la stitichezza colpisce in misura cronica, vuol dire nel tempo, non occasionale, sì, il 20% della popolazione. Però in pochi si rivolgono al medico. Purtroppo si pensa alla stitichezza come ancora un argomento tabù.
È vero.
Bisogna sapere poi che i movimenti intestinali e l'evacuazione possono variare anche a seconda dell'andamento ormonale in noi donne. Ad esempio nell'età fertile, quindi durante lo stesso ciclo mestruale, durante il mese, come anche in perimenopausa. Sicuramente un corretto stato di idratazione e l'esercizio fisico aiuta molto a favorire i movimenti intestinali.
Cara Ele, molti ci hanno scritto chiedendo di affrontare anche l'argomento glutine e sensibilità legata ad esso, quindi ti tocca ora spiegarci un po'.
Argomenti molto delicati.
Sì.
Allora, facciamo anche in questo caso un po' di chiarezza. Prima cosa, la celiachia è una malattia autoimmune importante e invalidante che va letteralmente a distruggere il piccolo intestino ed è diversa dall'intolleranza al glutine, che invece è un fenomeno di ipersensibilità, tanto da essere definita sensibilità al glutine non celiaca. In questo caso non c'entrano né i geni né il sistema immunitario, almeno non come causa scatenante. Effetto dell'intolleranza al glutine è in effetti la pancia gonfia.
Ma perché anche chi non è celiaco e a volte sospende in modo insomma autonomo il glutine sente poi dei miglioramenti?
Diverse sono le ipotesi e non è ancora stata riscontrata una causa condivisa. Qualcuno ritiene che l'intolleranza al glutine sia l'anticamera della celiachia. Qualcun altro invece è una condizione dovuta a un eccesso di glutine che ha alterato la permeabilità intestinale, quindi se abbiamo abusato con pizze, pane, pasta e via dicendo la nostra quotidianità. Per diagnosticare però la sensibilità al glutine non celiaca, la raccomandazione è quella di rivolgersi a un medico specialista in gastroenterologia, che insieme a voi possa appunto indagare le vostre abitudini, stile di vita e via dicendo. Non fate diete gluten free, fai da te, pensando tanto male non fa.
Ma infatti molti sconsigliano di un uso frequente di alimenti gluten free, perché?
Esatto. Il primo motivo è che spesso essendo a base di farina più alto indice glicemico, come ad esempio prima su tutte quella di riso ma anche quella di mais, fanno innalzare la glicemia molto più velocemente. Come sai questo non è un bene.
Eh no.
Anche qui andate ad ascoltare la puntata sugli zuccheri se volete approfondire. Il secondo motivo è che questi alimenti per favorire gusto e stabilità sono spesso ricchi anche in grassi, leggi oli, non vantaggiosi per il nostro benessere. Nel caso il suggerimento, quindi nell'attesa di una visita specialistica come appunto vi abbiamo suggerito, è quello di preferire farine per natura senza glutine, con un impatto glicemico migliore come ad esempio il grano saraceno, il miglio, l'amaranto, la quinoa, insomma.
Ottimo. Nelle settimane scorse abbiamo chiesto, nello specifico tu sul tuo profilo Instagram, ai nostri ascoltatori di mandarci delle domande legate a insomma questa puntata che avremmo poi registrato. E ho notato che in tante erano alla ricerca di consigli, ovviamente per migliorare lo stato intestinale in menopausa.
Esattamente. Quindi, ascoltatrici in perimenopausa, questa è per voi. Il 90% dei batteri intestinali dovete considerare che è di due tipi, firmicudi e batteroidi. Queste due famiglie di microbi influenzano il peso corporeo e il benessere dell'organismo. Scopriamo a questo punto come agire positivamente su queste famiglie di batteri, in particolare in questa fase così delicata di una vita appunto di una donna. I firmicuti sono affamati di zuccheri e cibi processati e come sai un'abbondanza di zuccheri viene trasformata in grasso, spinge l'infiammazione, rallenta il metabolismo portando a un aumento di peso e aggrava tutti quei sintomi che annoveriamo appunto alla perimenopausa.
Quindi firmicuti non tanto carini.
Dobbiamo tagliarli viveri. I batteroidi invece contrastano l'infiammazione e aumentano il metabolismo. Sono ghiotti di alimenti vegetali a bassa concentrazione di zuccheri e anche di fruttosio e ricchi invece in fibre e polifenoli.
Come sempre immagino che per risolvere l'infiammazione e mantenere attivo il metabolismo è importante che ci sia un giusto equilibrio fra queste due famiglie di batteri, giusto?
Esattamente. E per stabilirlo, ovvero mantenerlo, è importante consumare ogni giorno almeno 25 grammi di fibre, meglio ancora se da alimenti ricchi in polifenoli.
Porca.
Ti do una soluzione concreta, prima che tu me la chieda, perché
sì,
ormai ti conosco.
Sì.
Allora, nella giornata puoi usare questi alimenti come mattoncini per arrivare a 25 grammi complessivi di fibre.
Ma questo va bene per tutti, non solo per le donne in menopausa?
Assolutamente, un consiglio di una sana alimentazione per tutti quanti. Allora, 100 grammi di lenticchie hanno 12 grammi di fibre.
Ok.
Stai prendendo nota?
Sì, quindi siamo a 12, deve essere 25 grammi.
Esatto. 150 grammi di piselli contengono 12 grammi di fibre.
Okay.
200 grammi di carciofi hanno 11 grammi di fibre.
Mm-hmm.
120 grammi di lamponi hanno 11 grammi di fibre.
Mm-hmm.
4 cucchiai di avena decorticata, che peraltro aumenta un acido grasso molto importante che con l'età tende a diminuire, hanno 8,5 grammi di fibre.
Ok.
Ultimo ma non ultimo, i mirtilli, quindi 150 grammi di mirtilli contengono 5 grammi di fibre.
Vabbè, tutto sommato io potrei farcela, se fai lamponi mirtilli come merenda,
esatto.
L'avena la mattina più o meno, dai, mangi dei legumi, ce la fai,
sì,
ad arrivare.
Sì, dei legumi in un pasto, delle verdure come ad esempio i carciofi in un altro, insomma
ce la fai. Vabbè, poi comunque vi riascolterete questo pezzo così vi segnate tutto.
Esatto.
Allora, siamo quasi alla fine della puntata, non
sì.
abbiamo parlato del gonfiore alle gambe dopo lo sport, anche questa cosa che purtroppo a me succede spesso.
Sì.
E i due rimedi, diciamo, che mi sono sempre stati dati è getto d'acqua fredda in doccia,
sì,
dopo lo sport, oppure gambe sollevate per 10 minuti la sera, magari mentre stai guardando la televisione.
Sì. Sì,
sono
sì.
efficaci? Dici un po',
ottimi
insomma.
Consigli per iniziare. Allora, voglio dirlo subito. Si tratta di una normale transitoria risposta all'intensità dell'esercizio fisico. Considera che più i muscoli lavorano intensamente e più si infiammano. È normale, eh?
Mm-hmm.
E l'infiammazione crea richiamo di liquidi e dunque loro ristagno nei nostri tessuti. La carenza di idratazione accentua questa ritenzione per via di uno scambio di minerali, tra cui il sodio e il potassio, tra l'ambiente interno e quello esterno alle nostre cellule. Per questo io raccomando sempre anche a DJ Training Center,
sì,
prima di tutto, quando finite la vostra attività, reidratatevi. L'acqua da sola non basta, recuperate anche i principali minerali presenti nel sudore. Pensa che se non ci reidratiamo, peraltro, le cellule fanno fatica ad accettare gli zuccheri e gli aminoacidi, cui ormai abbiamo imparato ad assumere con celerità alla fine del nostro allenamento. Quindi, prima di tutto, reidratarsi con acqua e una miscela per il recupero. Poi io per esempio uso sotto la doccia un getto di acqua calda sulle gambe per 10 secondi e acqua fredda per altri 10 secondi, ripetendo questo ciclo per 3-4 volte. Oppure, se ne avete la possibilità, immersione delle gambe in acqua fredda, ad esempio in un torrente, se siete
sì.
in vacanza, tutti a portata
tutti
di mano, ce l'abbiamo.
Un torrente sotto casa, casiraghi, ovvio.
Oppure anche una vasca d'estate, dai,
certo,
possiamo
sì,
riempire.
Sì, sì.
E ultimo, ma non ultimo, muoversi, cioè evitare di rimanere in posizione seduta o anche in piedi staticamente. E se ci mettiamo sul divano per rilassarci, come è giusto che sia, eventualmente mettiamo, come suggerivi tu Ale, un cuscino sotto le gambe per rialzarle leggermente.
Ottimo, perfetto. Quindi i consigli per una volta che mi erano stati dati erano corretti.
Sì.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, la mia preferita, te lo dico.
Sono contenta.
Vogliamo trarre le nostre tre consuete conclusioni?
Certo.
Allora, uno, prima conclusione.
La cellulite riguarda l'85% delle donne, indipendentemente dal peso corporeo e dallo stile di vita. Gli approcci per contenerla includono l'esercizio aerobico, una dieta equilibrata a base di alimenti che favoriscono l'azione del fegato e dei reni e basta, perché in realtà c'è anche una componente genetica sulla quale possiamo agire in maniera più contenuta.
Seconda conclusione.
La flora batterica, o meglio microbiota, è composta da miliardi di batteri. Probiotici e fermenti lattici possono essere utili per mantenere il giusto equilibrio tra batteri buoni da nutrire e cattivi da arginare.
Terza conclusione.
In caso di gonfiore intestinale va bene adottare buone abitudini come masticare bene e consumare pasti senza distrazioni, ma è fondamentale consultare un gastroenterologo. L'autodiagnosi e le diete fai da te possono portare a carenze nutrizionali e veri e propri danni per la salute.
Ultimissima cosa, e l'acqua? Quanta cacchio ne dobbiamo bere per contrastare la famosa retenzione idrica?
È vero, è da un po' che non ne parlavamo.
Quindi allora, quarta conclusione, Ele.
Ricordo che un corretto stato di idratazione prevede come indicazione basica l'assunzione di 8-10 bicchieri di acqua, uno ogni ora del giorno.
Grazie, Ele, io non so più cosa farei senza di te. Buono a sapersi è un podcast scritto da Elena Casiraghi e Alessandra Patitucci con Viola Frifa. Riprese e montaggio Maurizio Rossato. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.